Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, cosa sta scartabellando? Il suo solito taccuino?
Quasi, quasi. È il taccuino, direi il taccuino di Agatha Christie.
Lei ha in mano il taccuino di Agatha Christie?
No, il taccuino è il mio.
Fazioli, sto già perdendo la pazienza,
glielo
dico.
Il taccuino, questo è il mio. Mm. Ma questo invece è un libro con i taccuini di Agatha Christie.
Ah, la trascrizione quindi dei suoi appunti.
Sì, alla sua morte, avvenuta 50 anni fa, nel 1976, Agatha Christie lasciò 73 quaderni di appunti divulgati solo nel 2004 e John Curran, che è uno dei maggiori studiosi cristici,
si dice cristici.
Cristici.
No, forse sì. Meglio cristiani, sì. Però è vero che si presta qualche equivoco.
Sì, forse Agatha Cristiani. Comunque,
l'H.
Esatto. Comunque Curran approfondisce i taccuini in un saggio del 2009, tradotto in italiano da Mondadori l'anno successivo con il titolo I quaderni segreti di Agatha Christie nell'officina della signora del giallo.
E cosa scriveva la signora, la regina del giallo, nei suoi taccuini?
Di tutto. Ci sono le trame dei romanzi, insieme a note spicciole, a liste della spesa, a indirizzi, appuntamenti. La vita quotidiana e quella dell'immaginazione si mescolavano nella mente dell'autrice.
E c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare?
Sì, mi ha colpito, ecco, questa annotazione. Sarebbe una buona idea.
Beh, non vorrei mancare di rispetto a sua maestà Agatha, però non mi sembra proprio un'intuizione imperdibile.
No, ma il bello è che l'appunto si trova, curiosamente, annota Curran, su una pagina bianca.
Cioè la buona idea non c'è?
No, non dice niente. Scrive, sarebbe una buona idea, in una pagina bianca, pulita, sgombra.
Ah.
È questo che mi pare grandioso. L'idea migliore è quella non scritta, quella che si accampa nel vuoto. O in altre parole, è la prossima idea, ancora ignota alla stessa autrice.
Sa che è magnifica questa cosa, sono veramente impressionato. Lei tra l'altro finge di essere un autore di gialli, Fazioli, però in realtà sotto sotto è un filosofo.
Non mi prenda in giro, Pagano.
No, sono serio, un
sì.
Maestro zen, il giallista zen. Le piace come definizione?
Le rispondo da giallista, mi piace da morire. La parola cara. Oggi per la parola cara restiamo nell'ambito poliziesco e lo facciamo perché stasera alle 18 comincia il festival Tutti i colori del giallo.
Ah, ecco perché partivamo con Agatha Christie.
Sì, è tutto calcolato.
Si comincia stasera alle 18 al Cinema Lux di Massagno, un dialogo tra Luca Crovi e il rapper Johel sulla musica freestyle e il suo ruolo sociale. A seguire la proiezione di 8 Mile di Curtis Hanson, un film noir dedicato a Eminem. Salutiamo intanto Luca Crovi, è un piacere. Buongiorno Luca,
buongiorno.
Ben ritrovato.
Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
Dunque, Luca Crovi, un festival sul giallo e sui libri e si comincia con il rap.
Il rap in realtà è il linguaggio moderno più legato al noir in assoluta, non solo perché racconta temi come il disagio sociale, ma perché ha nell'occhio del mirino sicuramente il tema della giustizia e dell'ingiustizia. E quindi spesso le canzoni rap parlano di crimini da una parte e di indagini dall'altra. Le canzoni di Joel indagano sulla Svizzera contemporanea e mettono spesso il dito nella piaga su situazioni che non funzionano, ma lo stesso lo hanno fatto i noir negli anni. Tenete presente che la stessa Christie, quando raccontava la sua visione del mondo vittoriano, insomma, dell'Inghilterra che guardava, raccontava ciò che non funzionava, le situazioni che la borghesia di quell'epoca guardava come sensazioni di paura, come sensazioni pericolose. Quindi la stessa Christie, come ho raccontato, potrebbe essere considerata, soprattutto per l'uso di certe ballate, molto vicina ai rapper contemporanei.
I Tre Topolini Ciechi in versione rap.
Che cosa interessante di associare il linguaggio del rap a una sorta di discendenza non riconosciuta del noir. Mi
sì.
Piace molto come idea.
Sì. E stasera ci sarà la possibilità di approfondire non tanto il dialogo fra Agatha Christie e il rap e la versione rap dei Tre Topolini Ciechi che ci lavoreremo io e Pagani, ma
no.
Di approfondire il mondo del rapper Johel con Luca Crovi e ricordo alle 18 al Cinema Lux di Massagno. Poi non parliamo del programma specifico del festival, lo trovate sul sito tutticoloridelgiallo.ch, fra poco presenteremo una delle ospiti. A Luca invece vogliamo chiedere al volo del tema di fondo, appunto Agatha Christie, 50 anni dalla morte, è un'autrice che conoscono tutti, Ma qual è l'opera più sorprendente, al di là dei grandi classici, al di là delle cose che tutti conoscono, un'opera che potrebbe sorprendere anche i nostri ascoltatori più, come si diceva, cristici,
cristiani con l'H.
Cristiani con l'H. Luca Crovi.
Allora, anzitutto noi celebriamo i 50 anni dalla scomparsa, quella della morte, ma anche i 100 anni dalla scomparsa reale, cioè quando per 11 giorni nel 1926 scomparve, e con Carlo Lucarelli, Silvio Bozzi e De Cataldo daremo una spiegazione anche alla scomparsa. Se dovessi segnalarvi un'opera per me speciale della Cristi, sicuramente vi consiglierei uno le memorie sue, che vi spiegano come scriveva, che visione aveva del mondo, anche il fatto che calcolava le singole spese in funzione dei romanzi che lei scriveva. Lei sosteneva di essere una fabbricante di salsicce, più che una grande scrittrice, che ne scriveva uno dopo l'altro. E il mio libro preferito della Cristi, a parte Assassino sull'Oriente Express e Dieci piccoli indiani, è sicuramente C'era una volta, che è un libro ambientato all'epoca dei faraoni, in cui i criteri investigativi sono proprio quelli dell'antico Egitto. Tenete presente che lei è una grande esperta d'Egitto, ci aveva viaggiato varie volte, aveva finanziato anche delle spedizioni del secondo marito in Egitto, e soprattutto da ragazza sua madre l'aveva portata spesso in Egitto per trovare un futuro sposo. Era più facile, più economico andare al Cairo piuttosto che non andare a Londra a certi balli.
C'era una volta, dunque, fascinante. Ci teniamo questo consiglio, un Agatha Christie che non ci si aspetta. E dunque grazie Luca Crovi per queste dritte. Vi invito ad andare a sentire Luca Crovi e Joe Hell stasera al 18 al Cinema Lux di Massagno. Grazie e buona giornata.
Ci vediamo stasera a Lux.
Grazie a Luca Crovi, autore, critico, direttore artistico del Festival Tutti i Colori del Giallo di Massagno. Fra i vari appuntamenti ci soffermiamo su quello di mercoledì. Sempre a Lux alle 18 ci sarà l'autrice Gabriella Genisi insieme a Valeria Corciolani e ad Alessia Gazzola. E abbiamo oggi con noi proprio Gabriella Genisi. Buongiorno e benvenuta.
Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Genisi, nata a Bari, nota soprattutto per la serie con protagonista Lolita Lobosco, da cui è stata tratta anche una serie interpretata da Luisa Ranieri e andata in onda su Rai 1. La sua opera più recente è La specchia del diavolo, edito da Rizzoli. Le chiedo a lei qual è la parola cara, sa che io preferisco la seconda parte di questa rubrica.
Lei si tiene per la parola grama, io invece do spazio alla bellezza. Qual è la parola cara di Gabriella Genisi?
La mia parola cara è il libro.
Libro,
è come non l'abbiamo mai avuta.
No, è vero, abbiamo intervistato tante scrittrici e scrittori, ma nessuno ha detto libro. Come mai, Gabriella Genisi?
Okay. Come mai? Perché i libri sono sempre stati il centro della mia vita, sin da piccolissima, quindi i libri, l'amore per la lettura, prima ancora che per la scrittura, perché io ho iniziato a scrivere a 40 anni, sono stati proprio i libri a dettare un po' tutta l'agenda della mia vita.
E come mai ha cominciato solo a 40 anni a scrivere, visto che siamo proprio in un'epoca in cui si scrive sempre e ovunque? Perché questa attesa?
Non ci ho pensato prima, nel senso che a 7-8 anni io dicevo che da grande volevo diventare Oriana Fallaci, quindi il mio mito all'epoca era il giornalismo.
Sì.
Poi niente, sono sempre stata molto brava anche a scuola nei temi, eccetera, però non ho mai pensato di diventare scrittrice. Ma ho impostato la mia vita sui libri, nel senso che io ho scelto di non lavorare per poter leggere tantissimo. E poi evidentemente tutti questi libri letti a 40 anni hanno cominciato un po' a germogliare, e quindi ho sentito insopprimibile il bisogno di scrivere un libro.
Bella l'immagine dei libri che germogliano.
A proposito di germogliare, allora mi aggancio per chiederle qual è invece la malerba delle parole, quella che le è germogliata intorno e che magari vorrebbe falciare con dei colpi secchi. La sua parola grama.
Il concetto è chiaro.
La mia parola grama, soprattutto in questo contesto storico, è guerra. Guerra, anche perché proprio in questi giorni le mie letture vertono un po' intorno a questo argomento. Ho appena finito di leggere Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, ambientato nella prima guerra mondiale, adesso sto leggendo L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che racconta invece, da un punto di vista femminile, questo è molto importante, la guerra, perché solitamente la guerra viene raccontata dagli uomini. E invece in questo libro c'è proprio il punto di vista delle donne, di una staffetta partigiana.
Eh sì, anche perché appunto gli uomini magari ci andavano in guerra, ma poi le donne la subivano in maniera atroce.
Esatto.
E quindi
Genisi, grazie. Due parole che aggiungiamo al nostro archivio, peraltro mai sentite in queste 130, 129, 128 puntate. Ho perso un po'
il conto. Interessante, anche perché poi i libri possono essere un antidoto alle guerre quando usati bene, le buone narrazioni. Quindi le due parole sono in dialogo fra loro. E ricordo che dopodomani, mercoledì, chi ci ascolta può incontrare Gabriella Genisi al Cinema Lux di Massagno alle ore 18. Grazie Gabriella Genisi, buona giornata.
Grazie, a prestissimo. Ciao.
Microepifanie.
Lei sa, Fazioli, che cos'è una sineddoche cromatica?
Mi faccia pensare. Una sineddoche è la figura retorica che usa la parte per descrivere il tutto. E una sineddoche cromatica quindi userà il colore per descrivere qualcosa di più generico, tipo i rossi per indicare i comunisti, come si diceva un tempo.
Bravissimo. Provi però a cambiare colore.
I verdi per gli ambientalisti.
Bene, proviamo a uscire dalla politica.
Aspetti, credo di aver capito dove mi vuole portare. I gialli.
Arguto, bravo, il mio giallista preferito.
I gialli.
I gialli, genere in cui peraltro lei eccelle.
È troppo buono. In effetti la mia capacità deduttiva avrebbe dovuto arrivarci prima.
Eh sì, anche perché oggi abbiamo parlato proprio di gialli per diversi minuti. Sì. Ma cosa mi fa pensare comunisti e ambientalisti, Fazioli?
È la deformazione degli autori di Polizieschi. Pensare sempre alla soluzione meno ovvia. Invece il colpevole era il maggiordomo.
Il maggiordomo.
Cioè la sineddoche, che è un po' il maggiordomo delle figure retoriche.
Fazioli, non so se essere ammirato o spazientito.
Mi perdoni, restiamo sul tema dei gialli. I gialli come sineddoche per parlare dei romanzi polizieschi, e quale sarebbe la microepifania?
Beh, lei lo sapeva che il termine giallo si usa solo in italiano?
Ma certo.
E che deriva dal colore della copertina della prima collana di Polizieschi, edita da Mondadori nel 29, i gialli Mondadori?
Certo, Pagani, è il mio lavoro, dopo tutto.
Ha ragione, mi scusi. Però non è ancora questa la microepifania.
E avrebbe la bontà di dirmi quale sarebbe? Or dunque?
Ho scoperto che il romanzo poliziesco in molte lingue ha finito per prendere un nome tutto suo, spesso lontano da quello che dovrebbe significare, anche se il giallo in italiano è un caso un po' unico.
Mi faccia indovinare, allude al francese polar, all'inglese con il suo colloquiale whodunit, al tedesco crimi, allo spagnolo novela negra o al mio preferito, il giapponese suiri shosetsu, che letteralmente significa romanzo di deduzione.
Pure il giapponese. Forse avrei dovuto immaginare che quella che per me era una microepifania per lei è pane quotidiano. Però forse lei non sa che anche gli inglesi usano il termine giallo, che però per loro indica il poliziottesco all'italiana, quello stile del cinema tipico degli anni 70.
Sì. Questo...
Milano spara, Napoli risponde. Queste
questo ammetto che non lo sapevo, Pagani, non lo sapevo.
Allora questa l'ho scelta adesso, è la mia microepifania.
Ottimo, la ringrazio.
Ma si figuri.
E fra l'altro il giallo, inteso come romanzo poliziesco, più che un assineddo, che sarebbe forse una metonimia,
che fa anche rima con microepifania, mi pare perfetto.
Perfetto. E per una volta che raggiungiamo la quasi perfezione di una quasi rima, direi di non avventurarci oltre.
Forse è meglio.
Siamo alla fine, il personale di bordo vi saluta.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.